Allora, diciamo le cose come stanno. Lei mi ha costretto a entrare in questo studio, chiudere la porta, quando io avrei voluto continuare a seguire il grosso confronto che è in atto in questo momento in redazione tra Diana Santini e Omar Caniello. Confronto sull'educazione sessuale nelle scuole, sì, no, ma soprattutto come modera Roberto Maggioni. Confronto, fino a quando sono stato lì, dominato da un esuberante Santini con un Caniello alle corde che ha tentato di recuperare in extremis, rimproverando alla Repubblica di aver concesso il voto alle donne.
Ma no, dai, non mi sembra proprio.
Lui ha cercato
non
poi
ci
di.
Credo.
Ha cercato palesemente di smentire.
Lo difendo.
Ha un GR a sua disposizione, poi per. E un microfono.
Ma povero, il GR
potente.
Non può intervenire il GR.
Qualora voglia negare, qualora voglia smentire, ha tutta la possibilità. Ha tutta la possibilità di farlo. Dopodiché, io sono per la trasparenza.
Ma io non l'ho sentito questo.
E io sì.
Ho sentito tutto il dibattito, ma.
Io l'ho sentito talmente bene che sarei rimasto là. Comunque, vabbè, ormai siamo qui e quindi dobbiamo cominciare. Buongiorno, professore Di Stefano.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, ascoltatrici, buongiorno, ascoltatori. Come sapete, l'ultima volta abbiamo lanciato una bella rubrica, una nuova rubrica intitolata Notizie curiose di una certa eloquenza. Basta, non la facciamo più.
Non la facciamo più.
E sa perché non la facciamo più? Per esprimere il concetto di caducità della rubrica, che per sua natura la rubrica ha una ripetitività periodica.
Sì.
È proprio nell'essenza della rubrica quella di essere.
Sono prodotti editoriali che vanno avanti.
Esatto.
Imperterriti da 30-40 anni.
Esatto. E invece non facendola più, ne sottolineiamo la caducità. Per estensione, poi vogliamo sottolineare il concetto più generale di caducità, perché tutto è caduco. È come se stessimo esponendo un grande cartello che dice caduco Massi.
Beh, tu sei per l'obsolescenza programmata anche delle rubriche.
Sì, forse sì. Non ho la lucidità sufficiente. Non ho la lucidità sufficiente per decifrare la frase che mi ha detto, ma ho grande fiducia in lei e quindi la risposta.
Beh,
sì.
Obsolescenza.
Obsolescenza programmata. Basta rubrica, ne facciamo un'altra.
Sì.
Cose che un genio come Kant non era in grado di fare. Questa è la nuova rubrica del giorno delle locuste. Cose che un genio come Kant non era in grado di fare. Per esempio,
non so, fare una pasta alla matriciana.
Questo non lo sappiamo.
Metti lì.
No, bisogna avere delle certezze. Cose che un genio come Kant non era in grado di fare.
Ha interrogato
il cubo di Rubik.
Ma e chi lo dice?
Non c'era.
Ho capito, ma
non c'era, e quindi non era in grado.
Non era in grado, vabbè.
Usare lo speed?
Beh, quello sicuramente non c'era.
E dire che oggi tutti sappiamo usare lo speed. Kant
tutti,
non avrebbe
non
saputo.
Lo so, però tanti.
Potevi spiegargli, dovevi spiegargli il web, cioè prima di arrivare allo speed, era lunga come la critica della ragion pura. Impennare con il motorino. Ha mai visto una foto di Kant che impenna?
No, assolutamente no.
Fine della rubrica. E volendo questa la possiamo rifare cambiando il nome del protagonista, invece di Kant, altri cervelloni, altri condottieri e cose così. Ricorda agli ascoltatori che abbiamo un quiz sospeso dalla scorsa settimana. Il celebre pittore italiano campione di demagogia. Vi diamo un aiutino, il celebre pittore italiano campione di demagogia e di cerchi.
E di cerchi.
Basta, più di così.
Questo un po' l'avevi già detto, dei cerchi.
L'avevo già detto?
Sì, sì.
di cerchi e della botte, così diamo un colpo
di cerchi
ai cerchi.
E della botte.
No, la botte no. Di cerchi e di cappelle degli scrovegni. Il celebre pittore italiano campione di demagogia, esperto non solo di demagogia, ma anche di cerchi e di cappelle degli scrovegni. Allora, lei deve cercare di dare, come dire, un vestito un po' sexy alla notizia con cui ha scelto di aprire oggi il giorno delle notizie, notizie di cui io non so assolutamente niente, ma meno di niente, e che secondo me non ha esattamente quella pill per cui la gente inchioda al semaforo e cerchi di trasformarla in un filmone un po' avvincente. Io la leggo così come me l'ha scritta. Andrea Orsel sembra sulle orme di Luigi Lovaglio, nonostante il muro tedesco è andato avanti con grande determinazione e punta al 66% per poter convocare assemblea straordinaria.
Sì, ci stiamo parlando.
Sì, cosa ce la spieghi?
Stiamo parlando della vicenda Unicredit all'assalto di Commerzbank. Questa settimana si è aperta proprio il 2 giugno, da noi era festa, ma ovviamente non sui mercati finanziari, men che meno in Germania, e quindi la Unicredit alla chiusura del mercato ha comunicato di avere superato il 50% nell'offerta pubblica di scambio con appunto Commerzbank, quindi avrebbe superato il 50% del capitale di Commerzbank, e il raggiungimento di questa determinazione, di questa quantità di azioni, sarebbe stato raggiunto perché il 35% di azionisti Commerce aveva già aderito all'offerta, e a questi poi si aggiunge un circa 20% di opzioni in derivati che nel frattempo la banca milanese aveva rastrellato sul mercato. Il 50% significa essere molto vicini a quel 66% del capitale dell'istituto bancario tedesco, che potrebbe permettere al socio Unicredit di convocare l'assemblea straordinaria, cambiare i consigli di amministrazione e proseguire velocemente in questa operazione, che non è un'offerta pubblica di scambio, ma è proprio un'operazione di integrazione, di fusione di fatto tra Unicredit e Commerzbank, destinata a cambiare molto gli assetti, perché a quel punto di fatto Unicredit non sarebbe più una banca italiana, ma avrebbe una prevalenza di attività in Germania.
Perché è importante tutto questo?
È importante tutto questo perché ovviamente il comando dell'operazione rimane comunque nelle mani degli azionisti attuali di Unicredit. La risposta del management di Commerzbank, che sinora era stato molto sulle barricate, cioè del CEO Orlop, ha detto sostanzialmente: siamo aperti al dialogo, ma dovete aumentare l'offerta volontaria, l'offerta di pubblica di scambio volontaria che è stata lanciata il 5 maggio. Il riassetto eventuale sarebbe una delle più grandi operazioni bancarie a livello europeo, ma potrebbe avere anche delle conseguenze che non sono molto gradite in Italia, perché se il nuovo istituto dovesse avere la bandiera tedesca, potrebbe spostare la sua sede legale in Germania. A quel punto, per esempio, la propria posizione in titoli pubblici italiani cambierebbe profondamente forma.
Mentre lei ci raccontava tutto questo, ho scoperto che oggi Stefania Sandrelli compie 80 anni.
Auguri.
Oh, bravo, era quello che volevo da lei. Tanti auguri, che anche la giornata internazionale dell'ambiente, cosa vogliamo dire all'ambiente? Forza ambiente, dai!
Sì, in Italia ha messo male, però va bene, forza ambiente.
Facciamo anche qualcosa di più militante. Stop al consumo di suolo.
Sì, al di là però degli slogan, diciamo, perché poi abbiamo avuto più leggi che avevano questo titolo e poi non hanno stoppato per niente il consumo di suolo.
Era per farla stare sulla giornata mondiale dell'ambiente.
Sì, certo.
Mentre lei mi vuole stare invece sulla vicenda della famiglia del vecchio. Lei è un po' un appassionato di queste saghe familiari.
No, non sono un appassionato, ma anche questa ha delle conseguenze molto rilevanti e si intreccia con le vicende Unicredit. Perché l'assetto, il riassetto, la pace che è stata fatta, raggiunta tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico, il fratello di Leonardo, sul futuro della Delphi.
È un nome da stilista, Rocco Basilico.
No, in realtà è figlio di un banchiere che si chiamava Basilico, Paolo Basilico, figlio del secondo matrimonio della mamma di Leonardo Maria Del Vecchio. L'accordo è sul futuro della Delfin, la holding della famiglia a cui fa capo Essilor Luxottica, ma anche il 10% delle Generali, il 17,5% del Monte dei Paschi di Siena e il 2,7% di Unicredit. Quindi una cassaforte di un nuovo peso nell'ambito finanziario. Questo accordo lascia appunto la possibilità a Leonardo Maria Del Vecchio di guidare la Delfin insieme all'amministratore delegato scelto già dal padre, e cioè Francesco Milleri, e questo potrebbe avere delle conseguenze nelle vicende generali, perché non dimentichiamoci che in questo riassetto complessivo del credito c'è il futuro di MPS che assorbirà Mediobanca, ma c'è soprattutto il futuro delle Generali dopo che Francesco Gaetano Caltagirone ha perso la battaglia per il controllo del consiglio d'amministrazione di MPS e quindi di fatto in questo momento non può più toccare palla sulle assicurazioni generali, che era il suo pallino da sempre.
Attenzione, perché la trasmissione del messaggio audio a volte può causare delle interpretazioni erronee. Quando lei dice la Delfin, è la Delfin con la N finale, sì. La articolo Delfin, non L apostrofo Adelfi.
No, certo.
Prima che qualcuno possa pensare alla gloriosa casa editrice già diretta da Roberto Calasso. È un'altra cosa.
Un'altra cosa, assolutamente.
Ok. Ha risposto qualcuno al quiz?
Aspetta un secondo. Sì, Giotto Calendola.
Giotto Calendola.
Sì.
Ma perché?
Non lo so, io ti leggo quello che...
Allora, dovete fare un certo ragionamento.
Pittore è Giotto.
Sì, no, che il pittore Giotto con i cerchi e la cappella degli scrovegni era facile.
Giotto la qualunque.
Giotto la qualunque! Ecco. Ce l'abbiamo fatta e finalmente! Ci abbiamo messo 8 giorni, 2 aiutini, anzi di più.
Luigi e Jacopo sono i due che hanno risposto.
Luigi, bravo Luigi, bravo Jacopo, ci avete dato soddisfazione. La risposta esatta era proprio Giotto la qualunque, il celebre pittore italiano campione di demagogia. Ah! Che fatica, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Nella seconda parte del giorno delle locuste, adesso facciamo il trailer perché non riusciamo ad esaurire un argomentone come questo in un minuto, dobbiamo parlare dell'IPO di SpaceX.
Sì, parleremo dell'IPO di SpaceX, inquadrandola anche nelle valutazioni che vengono affidate, quella che si è autodata Musk per la prima volta nella storia. Un IPO non ha un range di prezzo, ma un prezzo fissato, e l'ha fissato lo stesso Musk. Ma vedremo anche, forse questa può essere l'anticipazione più importante, che l'IPO farà molto ricchi, se mai ce ne fosse necessità, alcuni componenti dello staff di Trump, a cominciare dal inviato speciale Steve Witkoff, perché nelle dichiarazioni che erano state fatte diversi membri dell'amministrazione avevano quote di SpaceX o di XAI e quindi probabilmente con l'IPO diventeranno ancora di più milionari, se appunto mai ce ne fosse la necessità per loro.
C'entra relativamente, ma ci sono nuove suggestive nomine nell'ambito dell'amministrazione Trump, di cui vi daremo conto poi nella seconda parte. Perché lo faremo lì? Perché domani mattina non c'è esattamente il demone del tardi, perché domani mattina dobbiamo fare un punto necessario sull'operazione Ascoltacori, perché finalmente abbiamo tutta una gamma di informazioni certe che vi possiamo dare. Siamo a buon punto, intanto potete continuare a votare sul sito di Radio Popolare le canzoni all'interno delle 5 categorie che verranno interpretate dai 5 cori. Adesso la linea intanto va al GR, che si aprirà con il Mea Culpa di Omar Caniello, e poi torniamo invece con la seconda parte del Giorno delle Locuste.
Per volare sempre più distante, no, è una baracca sul fiume, per pulirmi in pace le mie piume, no, un grande letto, sai, di quelli che non si usano più, no, un giradischi rotto che funzioni però quando sono.
Mi faccia dire una cosa, professor Di Stefano, lei ogni venerdì mattina ci regala 2 ali di aliante per volare sempre più distante. Era tempo che avevo in animo di dirglielo, non avevo mai trovato l'occasione e stavolta invece sì. È rimasto senza parole. Eh?
Imbarazzato.
Lui è imbarazzato, ho fatto un complimento, mica.
No, lo so, ma è eccessivo.
No, mi sembra giusto, è quello che sento in fondo e che credo che sia anche quello che sentano un po' tutti gli ascoltatori. Sicuramente quello che sente Facchini, che ha fatto dei capricci pazzeschi perché non sono mica la luna, non voglio mica la luna di Fiordaliso venisse inserita tra le 12 canzoni che gli ascoltatori di Radio Popolare possono votare nella categoria Hit Parade Jukebox per gli ascoltacori. Come sapete, ci sono 5 cori, ogni coro ha una categoria specifica, Hit Parade Jukebox, cantautori classici, Sanremo, eccetera eccetera. C'è stata una preselezione di brani musicali, ne potete votare 3, sono 12 prescelti per ogni categoria, voi ne potete votare 3 sul sito di Radio Popolare. In questo caso siamo nella categoria Hit Parade Jukebox, gestita da Musica Leggerissima, la trasmissione curata da Davide Facchini. Si possono votare con Il Nastro Rosa di Battisti, La Mia Banda Suona Rock di Fossati, Figli delle Stelle di Alan Sorrenti, Questo Piccolo Grande Amore di Baglioni e La Luna Bussò della Bertè, Cobra della Rettore, Mare Mare di Luca Carboni, Insieme a Te Non Ci Sto Più della Caselli, Amore Disperato di Nada, Hanno Ucciso l'Uomo Ragno degli 883, Ragazzo Fortunato di Giovanotti e appunto Non Voglio Mica la Luna di Fiordaliso. Cosa vota?
Me li ricordo già più.
Non se li ricorda più.
Forse voterei Baglioni.
Baglioni. Anche perché lei è un animo romantico.
Sì, sicuramente.
E le manca da morire Questo Piccolo Grande Amore dell'Aipo di Elon Musk. Ha visto che link che le ho fatto?
Che link?
Riportandola a casa sua.
Un'iperbole.
Scusi, no, mi faccio dire una cosa, che di tutto questo parliamo diffusamente, assai diffusamente, domani mattina dalle 9:30 alle 10:30 in luogo del Demone del Tardi, sempre io, sempre lo stesso spazio, ma domani mattina facciamo il punto definitivo sulla questione ascoltacori, perché da domani vi potrete anche iscrivere ufficialmente e poi vi spiegheremo come.
Allora, il 12 giugno dovrebbe essere la più grande quotazione in borsa della storia. SpaceX arriverà in borsa. Come dicevamo, Musk ha depositato i documenti finali presso la Securities and Exchange Commission, cioè la SEC statunitense. Intende collocare 550 milioni di azioni a $135 l'una, per una valutazione di mercato vicina ai 1.770 miliardi. L'obiettivo è una raccolta da 75 miliardi di dollari, più del doppio rispetto al record attuale che è detenuto dalla compagnia petrolifera controllata dai sauditi, Saudi Aramco, che nel 2019 raccolse 29,4 miliardi di dollari. C'è una ulteriore novità, nel senso che per la prima volta SpaceX ha indicato fin da subito il prezzo fisso di $135 per azione. Non c'è la classica forchetta range rispetto a tutte le IPO fatte finora a Wall Street, e divergono moltissimo le previsioni, nel senso che questa fissazione a 1.770 miliardi del valore di SpaceX è quella decisa da Musk. Per esempio Morningstar, che è una importante società di investimenti, attribuisce a SpaceX un valore di 780 miliardi, quindi meno della metà di quelli fissati da Musk. Da dove deriva?
Cioè il differenziale tra sogni e solide realtà. Musk è uno che vende grandi sogni, poi si tratta di capire se ci sono delle solide realtà oppure no, e questo è quello che poi determina anche il valore reale.
Sì, allora sulle solide realtà, senza dubbio, SpaceX ha numeri importanti, perché stiamo parlando di ricavi ad oggi di 18,7 miliardi di dollari, ma anche una perdita netta da quasi 5 miliardi di dollari. L'anno precedente aveva chiuso con un utile netto di 791 milioni a fronte di 14 miliardi di fatturato. Per dare un'idea, l'abbiamo già detto, ogni mese Anthropic versa 1,25 miliardi di dollari per l'utilizzo dei data center che stanno nel portafoglio di SpaceX. Ma quando si va in borsa si guarda le previsioni, e qui le previsioni sono anche queste molto difficili da fare. Goldman Sachs prevede che i ricavi della sola divisione di intelligenza artificiale di SpaceX saliranno a 322 miliardi di dollari entro il 2030 rispetto ai 3,2 miliardi del 2025, in un mercato che è valutato dalla stessa SpaceX, perché questa è la sua stima, un mercato che potrebbe arrivare ad avere un valore di 22 mila miliardi complessivi al 2100. Sulla base delle valutazioni, comunque, tra i ricavi e i multipli di borsa, SpaceX verrebbe scambiata a un multiplo di 93,7 volte, nel meno della società spaziale Rocket Lab, che ha un multiplo di 118, ma molto di più della stessa Tesla di Musk, che oggi vale 17 volte.
Tra gli effetti di tutto questo, leggevo sul Financial Times, quotidiano cartaceo che io mi picco di leggere quotidianamente, che l'IPO consoliderà il controllo di Musk su SpaceX e Tesla con una posizione senza precedenti nell'era moderna, cioè lui avrà una speciale classe di azioni che gli conferirà il controllo dell'82% dei diritti di voto del gruppo aerospaziale.
Stiamo parlando delle azioni di classe B, che attribuiscono 10 voti ciascuno contro il singolo voto delle azioni ordinarie. È un po' nella linea perfetta del presidente Trump, no? Io sono io e voi siete un nulla,
un cazzo.
Esatto.
La citazione corretta è quella, io sono io e voi non siete.
Comunque, complessivamente, sì, l'84% dei diritti di voto, che non è determinato appunto dalle azioni, ma da questa speciale categoria di azioni che valgono sostanzialmente 10 contro 1.
Prima di vedere chi certamente ci guadagna in tutto questo, in qualche modo l'avevamo anticipato, mi lasci dire che il 12 di giugno ci sono due grandi eventi a livello mondiale. Uno è appunto la quotazione, l'IPO di Musk, l'altro è la festa di Poveri ma Belli allo ZAM, dove ci sarà la quotazione in borsa di Poveri ma Belli.
Ah sì.
Disney è quotato in birre, non sappiamo ancora quale sarà il valore indicato, però appunto, come dire, l'attenzione mondiale si dividerà un po' su questi due campi.
Dicevamo che lei anche Disma ha nel portafoglio qualcuno come Witkoff,
no, una volta c'aveva le sue croste, teneva le croste, adesso non so se ce le abbia ancora. Dicevamo, l'anticipa,
perché Bloomberg ha fatto l'analisi
delle croste di Disma,
no, delle croste di Disma, di Disma no, ma di chi aveva già in portafoglio, grazie ovviamente ai buoni auspici delle relazioni con Musk, perché in questo momento nessuno può comprare SpaceX se non su piattaforme di mercato secondario.
Cioè, se andate su Amazon non lo trovate.
Non lo trovate, ecco, ma nemmeno su Directa, una delle piattaforme di compra e vendita di azioni. Bene, ci sono 10 tra ministri e altri funzionari dell'amministrazione Trump, dall'inviato speciale appunto Steve Witkoff alla direttrice della Small Business Administration Kelly Loeffler, che hanno dichiarato di possedere partecipazioni o in SpaceX o in XAI, cioè nella intelligenza artificiale. Complessivamente questi funzionari federali o ministri detenevano un valore compreso tra 9,9 milioni e 43,8 milioni di dollari, presumibilmente nessuno li ha venduti, a meno che non abbiano ricevuto delle mega offerte, e quindi al momento della quotazione incasseranno delle plusvalenze più che milionarie.
A proposito dell'entourage di Trump e della selezione della classe dirigente, volevo fare una piccola parentesi, perché a proposito di nomine, dopo il giardiniere, l'idraulico, quello che vendeva i cessi per superdotati, l'alcolizzato di Fox News, quella che aveva sparato al cane, la presidentessa del wrestling, il tagliatore di cazzi di Procione, quella degli immigrati mangiatori di gatti di Springfield, che non ha un incarico ma è la più potente di tutti, il Pentagono questa settimana ha assunto per l'antiterrorismo un condannato per l'assalto al Congresso. Ma la nomina più importante è quella del nuovo capo dell'intelligence dopo il siluramento di Tulsi Gabbard per mano di quella degli immigrati mangiatori di gatti di Springfield. Il nuovo capo dell'intelligence è, pensate, e qua c'è il link con il giorno delle locuste, un esperto di mutui, che è una scelta, se vogliamo, perfettamente coerente per affiancare i due immobiliaristi, Witkoff e Kushner, che invece gestiscono la diplomazia internazionale. Ora, l'esperto di mutui è perfetto se devi vendere un bilocale all'ISIS, meno se devi contrastare il terrorismo dello stesso, a meno che l'ISIS non lo uccidi preventivamente con un tasso variabile al 16%. Comunque, questo è il nuovo responsabile dell'intelligence, guadagnerà qualcosa anche lui.
Sottolineiamo che Kushner è al centro delle proteste oceaniche, o comunque una delle concause delle proteste oceaniche che sono in corso in Albania per il famoso resort che
l'ho scritto uno che conosciamo,
il famoso resort appunto vuole realizzare in un'area protetta dell'Albania. Non c'è grande evidenza sui nostri quotidiani, ma è una settimana che ci sono manifestazioni che sono classiche modello Est Europa, quindi con tanto di scontri molto molto violenti anche presso la sede del governo.
Intanto si moltiplicano altre indagini per insider trading,
tutte non sulle cose che contano molto, perché finora si sono concentrati, diciamo, sui soggetti minori. Questa volta il soggetto non è proprio minorissimo, però stiamo dicendo che le autorità federali stanno indagando l'ex membro del congresso George Santos. È uno che era già stato graziato da Trump perché aveva delle condanne per truffe e per operazioni finanziarie di varia natura. Sembra che abbia effettuato operazioni di insider trading sull'altra piattaforma di prediction market, Calci, e quindi Calci ha segnalato Santos al Dipartimento della Giustizia dopo aver rilevato un'attività di trading sospetta sulla piattaforma, e da qui è appunto partita l'indagine, che è la terza per insider trading. Curiosamente nulla finora si è visto da parte della SEC, che notoriamente invece in passato era protagonista di operazioni molto invasive, molto anche pervasive, nel senso che scattavano manette come se piovesse per i presunti finanzieri che avevano fatto operazioni di insider trading o di manipolazione del mercato.
La gente intanto a casa si domanda: ma come, oggi un solo quiz del giorno delle locuste e per di più quello della scorsa settimana ancora non risolto? Ma per chi ci prendete, cari ascoltatori, quiz numero 2 del giorno delle locuste di oggi, quello che vogliamo sapere è il proverbio del cane con la capsula. Attenzione, il proverbio del cane con la capsula.
Intanto minacciano che Facchini mi taglia le mani perché ho detto Baglioni, così mi è stato scritto.
Ah, bravo, che devo guardi, mi sono dimenticato di votare per lei. Baglioni, le ho aggiunto anche Cobra direttore e Amore disperato di Nada. Schiaccio, vota, via, andata.
Va bene, non, diciamo che da questo punto di vista, lontano dai riflettori, perché sono giorni e giorni che ci sono i record ripetuti delle borse che vengono ovviamente strombazzati anche dai nostri quotidiani. Ieri Blackstone, che è, ricordiamolo, forse il primo in assoluto fondo di investimento e di private equity a livello mondiale, secondo solo forse a quello dell'oracolo di Hama, ha dovuto inserire un vero e proprio limite ai riscatti del suo grande fondo di private credit, BCRD, che è leader appunto dei private credit ed è il principale fondo del comparto della società guidata da Steven Schwarzman. Le richieste di riscatto sono pari al 10%, dovrebbe dare sostanzialmente 4,4 miliardi di dollari su 79 nel secondo semestre di quest'anno, e quindi ha deciso di inserire questo limite ai riscatti, che normalmente avrebbe prodotto un terremoto sui mercati finanziari, perché è segnalato l'allarme sui rischi di liquidità di un operatore così importante. Blackstone figura nel portafoglio tra le principali aziende italiane, anche le aziende ex cosiddette partecipazione statale, sulle quali c'è la golden share dello Stato.
Ma l'importante è che la ricchezza finanziaria prosperi e cresca.
Prosperi, perché a livello mondiale i paperoni nel 2025 arrivano a quasi 100.000 miliardi, per la precisione 98.300 miliardi di dollari. La crescita è dell'8,7% ed è la più alta dal 2018. Si tratta di quasi 2 milioni di persone a fronte degli oltre 11 miliardi circa di abitanti del pianeta e cresce anche in Italia perché raggiunge, secondo l'indagine che viene, il rapporto appunto sulla ricchezza nel mondo che viene realizzato da Capgemini Research, anche in Italia è cresciuta e sarebbe arrivata a 735 miliardi di dollari. Ed è proprio questa la ricchezza a cui punta il Global Justice Report degli economisti del World Inequality Lab, quello fondato da Thomas Piketty. Il piano globale per il sistema mondiale, per l'economia mondiale, anche in vista degli impatti e dei disastri dell'AI, è che lavorando molto meno, settimana lavorativa praticamente di metà e tassando i ricchi, si potrebbe avere un reddito medio mensile di tutti gli stati che convergerebbe a 5.000 euro. Ricordiamo che oggi moltissimi stati, un centinaio, stanno ampiamente intorno ai 1.000-1.500 dollari l'anno.
Attenzione, breaking news importantissima che domani non posso dare al demone del tardi e quindi la do subito: è stato ufficialmente approvato l'arco di trionfo più grande di tutti i tempi a Washington. Sai che vuoi costruire anche l'arco di trionfo,
sì,
il più grande di tutti i tempi? Mesi di polemiche, l'hanno ufficialmente approvato. Ne parleremo, ci sarà modo, ma intanto dobbiamo parlare, perché siamo in chiusura, del nucleare più grande di tutti i tempi, quello che sogna Salvini, che sogna Pichetto Fratin.
Sì, sogno vero, arma di distrazione di massa, per ammissione dello stesso governo, non se ne parlerà forse eventualmente tra 10 anni, ma il nodo, lo sappiamo, è prevalentemente quello economico, nel senso che l'energia prodotta dai small reactor, cioè da questi nuovi reattori che ancora non si vedono, non c'è nemmeno uno in funzione, costerebbe da 3 a 5 volte più dell'eolico o del solare, e soprattutto non cambierebbe il problema della dipendenza, dove lo prendiamo l'uranio: dalla Russia, dalla Namibia, dal Kazakistan e dal Canada.
Basta, direi, quei 4 liter, rei.
No, sono i principali.
I principali. Ok.
Ci sono le risposte,
E infatti, dicevo, le 8:56 minuti, siamo veramente in chiusura perché dobbiamo passare alla linea a Massimo Bacchetta. Le risposte al secondo quiz del giorno delle locuste. Volevamo sapere il proverbio del cane con la capsula.
Cioè, menare il can per laica, il non... can che abbaia non dorme. Ma non... adesso sono arrivate solo queste.
Ma cosa c'entra ancora capsula?
Non lo so.
Devo dire la risposta o anche questo ce lo tiriamo dietro la prossima settimana?
È bello tenerlo così.
Sì?
Sì.
È come avere un grande ponte verso il futuro.
Il nostro arco di trionfo.
E allora tra 7 giorni il proverbio del cane con la capsula. Avete 7 giorni per pensarci.
Sì.
Basta.
Buon fine settimana a tutti.
Arrivederci
e lasciamo la linea. Se no... giustamente protestano per il ritardo.
Buona giornata.
Buona giornata.